Con una mano piega leggermente la giacca, con l'altra si dà un'impercettibile sistemata ai capelli. Lady Diana è chiusa nel bagno di Kensington Palace e guarda la propria immagine riflessa nello specchio. Poi chiude appena gli occhi, cercando di ordinare nella mente tutte le cose che vorrebbe sputare fuori, tipo una mitragliatrice. Dalla depressione post-parto che non la faceva alzare dal letto, agli atti di autolesionismo in cerca di aiuto, fino alla bulimia devastante. Sintomo di un matrimonio troppo affollato. Sì, affollato. Quella è la parola giusta che Diana vorrebbe gridare più forte che può, ma all'improvviso qualcuno bussa alla porta. Sua Altezza, la BBC è arrivata. Quando vuole, può cominciare l'intervista.
Nell'ultima puntata ci eravamo fermati al no tassativo della regina davanti al sempre più inevitabile divorzio tra il principe Carlo e Diana Spencer. Sarà poi questa intervista storica, oggi messa in discussione dal conte Spencer, fratello di Diana, a far capitolare persino una come Elisabetta II. Divorzio deve essere. Il 28 agosto 1996 Diana e Carlo lo firmano. Lei perde il titolo di Sua Altezza Reale e il suo ufficio a St. James Palace. Si trasferisce a Kensington, resta principessa del Galles e inizia una nuova vita. Lontana dalla famiglia reale, conquista ancora di più l'opinione pubblica mondiale. Diventa, insomma, principessa del popolo. Viaggia in tutto il mondo, dal Pakistan al Sudafrica, dal Nepal agli Stati Uniti. Visita ospedali e si batte contro le mine antiuomo. Si innamora di un cardiochirurgo di origine pakistana, Asnat Khan, per poi conoscere il miliardario musulmano Dodi Al-Fayed. Domenica 31 agosto 1997, l'eco di una tragica notizia raggiunge tutto il mondo. Diana Spencer è morta a 36 anni in un incidente d'auto sotto un tunnel, quello dell'Alma di Parigi.
Siamo Nicola e Stefania e questa è la decima puntata di Segreti Reali, il primo podcast italiano dedicato ai Windsor. Oggi affrontiamo la seconda parte della vita di Lady Diana e lo facciamo per la prima volta con un ospite, l'autrice ed esperta di Royal Family, Esther Viola. Ciao Esther.
Ciao, esperta, che parlone.
Esperta, appassionata ed esperta, dai. Assolutamente. Senti, questa puntata noi la facciamo anche con te, visto che è appena uscito della quarta stagione di The Crown ed è stata una stagione molto attesa perché entrava proprio in gioco Lady Diana. Stando sulla serie Netflix, non so te che idea ti sei fatta in generale.
Io ho avuto un'impressione dalla puntata numero uno, è come se gli autori si fossero detti tra di loro: scrivetela come se dovesse piacere a una sola persona, cioè la regina. Si nota subito che gli angoli sono smussati, i conflitti sono solo accennati, se ne parla ma prendendoli ai lati. Soprattutto questo, poi c'è una regina Elisabetta coraggiosissima, lucidissima, sempre al suo posto anche quando le cose vanno male, giudice che non sbaglia mai. Insomma, sembra scritta, e questa poi alla fine è stata un'impressione, ma è una nota positiva, da avvocati che devono stare attenti alle diffide. Ed era complicatissimo in effetti fare una serie che non scontentasse nessuno. E l'abilità è quella in questa serie, cioè la misura. E poi cercare poi di essere sempre misurati, quello è il rischio, può produrre un solo risultato, cioè la noia. E qui invece è il contrario. Quindi, insomma, l'abilità di chi ha scritto questa serie credo che sia quella, la misura.
Ecco Esther, quando si parla di Diana, questo senso della misura di solito viene un po' meno. Possiamo dire che con riferimento a Lady Di ci sono due fazioni, una che la ama e l'altra che la odia. Per parte dell'opinione pubblica, infatti, è sempre stata la vittima della monarchia, la ragazzina che ha sposato il principe che non l'ha mai amata, l'agnello sacrificato davanti alla famiglia reale. Per altri, invece, è sempre stata una ragazzina, sì, ma una ragazzina abbastanza furba, calcolatrice, capace di saper stregare la stampa. Ecco, secondo te la verità dove sta? Chi era Diana Spencer?
Beh, ricordiamoci chi era Diana, che era una ragazza di 35 anni quando è morta, 36, 10 dei quali passati in una specie di prigionia, perché la vita di corte poi alla fine è questo. E questa è una serie di limitazioni. E quindi che facciamo quando parliamo di Diana? Una pagella di gioventù? A me non me la sento, ma secondo me non è neanche appropriato fare questa specie di bilancio sommario, perché voi, per esempio, siete quelli che eravate a 20 anni o a 30? È un po' poco per dirci chi era Diana. Sappiamo delle cose, però. Siamo nel 1997. 1997 agosto, ed è un mese dopo circa la festa di compleanno organizzata da Carlo per Camilla. Si erano lasciati Carlo e Diana, e Diana parte con Dodi per la Costa Azzurra e la Sardegna sul suo yacht. Che ricordiamo di quel periodo? C'è un fotografo, un'intervista al New York Times, Frederick Garcia, l'agenzia era la Angeli, che racconta questo. Diana, per la prima volta quell'estate, non si nascondeva. E non nascondersi per Diana Spencer ex Windsor voleva dire cercarli i fotografi. E cosa voleva fare Diana? Voleva oscurare con ogni probabilità la relazione, riuscendoci, di Carlo e Camilla. Diana era una persona che poi aveva imparato a conviverci con quel sistema, con i paparazzi, con quel sistema di stampa scandalistica, con le fotografie. Nell'ultima intervista, quella per Le Monde, Diana sceglie personalmente una fotografia del febbraio del 96 di lei con un bambino ammalato, e la sceglie per l'espressione di intensa partecipazione. E la sceglie quella foto e risponde al giornalista, quella era un'intervista principalmente sul potere delle foto, che lei si sentiva una specie di messaggero, sapendo che era sempre sotto un riflettore, sempre sotto un obiettivo, doveva imparare a usare il potere dell'obiettivo. Ecco, quindi eccola Diana alla fine. A me piace pensare che fosse un po' più scaltra, un po' più forte di come ce l'hanno fatta immaginare, perché poi alla fine nessuno vuole essere ricordato come la famosa vittima della famiglia reale. Poi ricordiamoci, e questo insomma è un passaggio che per me è fondamentale, che erano 35 anni, aveva solo 35 anni quando è morta. E noi credo che diventiamo noi quando la giovinezza finisce, prima sono solo esperimenti. Insomma, considero una domanda sbagliata chi era Diana, non lo sappiamo, non lo sapremo mai.
Tornando a quella famosa intervista alla BBC del 1995, quell'intervista che poi è passata alla storia per la frase pronunciata da Diana: nel nostro matrimonio siamo sempre stati in tre, è sempre stato un matrimonio troppo affollato. Ecco, in quell'intervista Diana disse anche un'altra cosa. Disse: io non mi vedo regina di questo paese. Facendo un balzo in avanti, secondo me potremmo quasi scommettere che una frase del genere da qui ai prossimi anni non la sentiremo mai pronunciare a Kate Middleton. Sei d'accordo, Esther?
Sì, ma non perché sono diverse loro, perché sono diversi soprattutto gli anni. Middleton partiva peggio addirittura. Per tutto il periodo del fidanzamento, che sono stati quanti? 8-9 di anni, su ogni giornale, da quello della metropolitana a quelli del supermercato, Kate era chiamata Waiting Katie, cioè Katie che aspetta. E, insomma, un modo abbastanza inglese per dire forse una cretinetta. E di Kate credo che abbiamo capito chi era, almeno io, quando William l'ha lasciata. E Kate Middleton è una specie di Churchill delle relazioni. È tutto tranne che debole, questo è il primo punto. Ma partiamo dall'inizio, da mamma Carol. E Carol Middleton, che è probabilmente l'artefice di tutta questa famiglia reale che adesso vediamo, fa studiare Kate alla St. Andrews University. Non è certamente la migliore storia dell'arte, peraltro, ma è la stessa di William. E come dice la teoria della distribuzione economica di Adam Smith, a meno che tu non sia un enorme talento commerciale, non combinerai mai granché se anche i tuoi genitori non fanno già gli imprenditori per te. Ecco, in quegli anni William è il principe designato. Kate e la sorella invece al liceo si erano guadagnate un soprannome, non so se lo sapete, si chiamavano loro due le Wisteria Sisters, le sorelle glicine. Detta così, insomma, sembra quasi un complimento, no? Il glicine è una bella pianta, sono fiori delicati, lilla. In realtà è una pianta ferocissima, il glicine. Non si può mai piantarla davanti a casa perché radici e rami rompono il cemento, insomma, ti crolla l'abitazione. E capisci meglio che tipo di pianta è il glicine. E noi abbiamo capito che tipo di pianta era Kate Middleton, secondo me, quando William l'ha lasciata. Non aveva neanche 30 anni, mi sembra, Kate Middleton. E il giorno dopo, due giorni dopo, quando era venuta fuori la notizia, lei sceglie le discoteche della Londra per bene, come si dice, della Londra benestante, infila una minigonna e si fa vedere sulla pista da ballo, felice, con uno e con l'altro ragazzo della finanza. Ecco, voi immaginate, una ragazza devastata dagli ultimi 8 anni di ambizioni coltivate, perché poi se lo aspettavano, dopo 8 anni, insomma, magari mi dà l'anello e divento principessa. No, la lascia. E capite bene che risorse emotive deve avere una ragazza per non perdersi d'animo nemmeno mezza giornata. E quindi poi si riprese William e la storia la conosciamo. Ecco, Kate Middleton è quella che qualche volta si vede in certe vecchie foto dell'università a capo di una canoa, perché lei insomma è di spalle con una canottiera e ha Kate Middleton una schiena e due spalle che sembra possa reggere l'intera Inghilterra. Eccola Kate Middleton, per me non ha niente di delicato e questo è detto come nota di merito.
Senti, in compenso a Meghan Markle non l'hanno definita un glicine, purtroppo l'hanno definita in tanti altri modi, però sicuramente in tantissimi gli hanno riconosciuto una capacità empatica, un'empatia, questo suo sempre essere vicina alle cause sociali che appunto una parte di stampa sicuramente l'hanno associata a Lady Diana. Non so se tra queste due donne vedi qualche analogia in più rispetto a Kate, rispetto a Diana e Kate.
Ma no, qui tutte vogliono essere la nuova Diana. Ma è una gara che non vince nessuna questa, perché le due al momento sono tutte e due saldamente sposate e saldamente al comando. Dai giornali non scappano, anzi amano starci sopra. Non le vedi mai in nessuna foto ufficiale senza un sorriso d'acciaio. E poi è chiaro che una si prende il posto accanto al trono. L'altra è appena intascato un accordo Netflix da 150 milioni. Cioè sanno fare quella cosa che Diana no, capitalizzare. Cioè non c'è nessun margine lì per farsi volere bene in quel modo di Diana, cioè con il poverina. Queste due sono sveglie, ambiziose e fredde quanto basta. E vi dico che queste principesse del nuovo millennio a me piacciono parecchio, nel senso che hanno trovato il modo, hanno i caratteri adatti.
Sì, di sicuro non vengono viste appunto come non passa la narrazione della vittima sia in Meghan che in Kate, assolutamente no. Però restando su un altro tema caldo dell'attualità di casa Windsor, sempre legato in qualche modo a Diana perché sono i suoi figli, Se adesso vedo Harry e William, vedo due uomini che hanno preso strade completamente diverse dopo un'infanzia e anche un'adolescenza passata fianco a fianco. Ora, collegandomi alla Didiana, io penso e ti chiedo anche il tuo pensiero se un lutto così grave come la morte di una mamma abbia in qualche modo influito nel loro rapporto, forse costringendoli, molto tra virgolette, costringendoli però a stare più vicini di quello che forse avrebbero voluto e anche dovuto, considerato i loro poi destini diversi in futuro?
Questa è una domanda da psicologo e quindi la salto. C'è il fatto che questi due sono fratelli, ma fratelli in un modo in cui si è fratelli figli di una famiglia reale, cioè uno è destinato alla prima linea di successione e quindi, sai, inaugurare scuole, mangiare biscotti fatti dai Boy Scout è una specie di investimento per il futuro. Cioè, e non credo che sia male vivere con quella prospettiva, cioè almeno certe rinunce, se le vogliamo chiamare così, hanno un senso. E mentre Harry no, Harry fa il secondogenito, certo non è una vita di sofferenze, però le restrizioni, il fatto che devi vivere chiuso, pare che per esempio a Buckingham non si possano mai alzare le persiane, la prendi peggio. E quindi che ha fatto? Gli è piaciuta l'attrice americana. L'attrice americana gli ha detto, senti, andiamo a fare i milionari in California dove c'è sempre il sole. E giustamente Harry se n'è andato. Sarà andata pure io forse. Soltanto che poi, di lì in poi, devi darti una direzione. Non puoi fare il reale all'estero come vorresti. A lui però serve ancora sfruttare l'azienda. Senza azienda non sei nessuno. L'ultimo caso, per esempio, Giorno della Memoria, la famiglia reale lo celebra solennemente sempre, Harry telefona dalla California e dice fatemi mettere una corona di fiori. La regina gli risponde picche, giustamente Harry non rappresenta più la famiglia reale. Quindi questi due, Harry e Meghan, cosa fanno? La brillante idea di prendersi il paparazzo di fiducia e dirsi andiamo a Los Angeles e si portano un fotografo per farsi fare un servizio al Camposanto. Io delle volte penso questi due non ce la faranno, non perché non hanno le carte, questi due non ce la faranno perché sono due più belli.
Eh sì, forse dovrebbero fare una bella chiacchierata con il loro team di pubbliche relazioni. Tornando a questa quarta stagione di The Crown, ha per protagonista Diana, come abbiamo detto finora, e di Diana viene raccontato anche un aspetto molto intimo, cioè la sua lotta contro la bulimia. Diana non ha mai nascosta questa lotta, ne ha parlato più volte lei stessa in una serie di interviste, anche successiva al divorzio con Carlo, raccontando di avere sofferto per molti anni di disturbi alimentari, soprattutto durante il periodo matrimoniale con col principe Carlo, che come sappiamo non è stato dei più felici. Però per la prima volta questa bulimia viene mostrata sullo schermo. Pare sia stata la stessa attrice che la interpreta, la giovane Emma Corrin, la 24enne esordiente britannica, a voler mostrare la sofferenza della principessa, perché voleva appunto mostrarla senza filtri, in maniera autentica. Questo però pare non sia piaciuto molto a uno dei suoi figli, a William, che avrebbe preferito tenere questa parte dolorosa della vita della madre un po' più protetta, un po' maggiormente lontano dai riflettori. Quindi pare che William si sia un po' lamentato, mentre Harry è rimasto si è pronunciato meno su questo aspetto. Diciamo che i più cattivi fanno notare che del resto lui e Meghan hanno appena firmato un contratto milionario con Netflix. Secondo te questa ulteriore frizione tra i due fratelli potrebbe essere il colpo di grazia al loro rapporto?
Ma i colpi di grazia verranno dopo e, come sapete, i colpi di grazia in quelle famiglie vengono sempre per soldi. C'è un problema che non è difficilmente superabile, che questi due ragazzi, insomma i signori del Sussex, dovranno fare capitale. Io leggevo, riportato forse da Vanity Fair America, di 20 milioni di sterline all'anno soltanto di sicurezza. Insomma, quella lì non è una vita poco costosa e la benzina reale presto o tardi finisce. Poi sapete com'è il pubblico, si stufa presto. Si parlava per esempio di un reality, l'avete sentito senz'altro, della loro vita mentre fanno opere di bene. L'idea poi è stata messa da parte e smentita. A me sembrava abbastanza plausibile. Il problema è l'impossibilità di usare il vecchio marchio, voi la famiglia reale dovete considerarla come un'azienda, ci sono gli avvocati che probabilmente scriveranno all'indirizzo Netflix con delle diffide, non si può dire questo, non si può fare quello, non si può fare riferimento a pena, risarcimento del danno. Quindi il problema è che invece i signori del Sussex hanno bisogno di quel passato di famiglia reale. Senza quel passato di famiglia reale non interesserebbero a nessuno e quel passato reale non lo possono usare. Il colpo di grazia verrà quando questi due dovranno appunto fare il ramo d'azienda. Come si guadagneranno da vivere? Ecco, questo è il punto, cioè sono convinta che troveranno un modo, ma non è facilissimo e se parliamo di colpi di grazia alla famiglia reale sono ancora da venire ed è questo.
Beh, sicuramente a controllare tutto dall'alto c'è e ci sarà ancora, insomma, prossimamente la regina stabile al timone di casa Windsor. Non so qual è secondo te il segreto che le permette di affrontare certe tempeste mediatiche, ultima la Brexit, però anche in passato appunto la morte di Lady Diana, una tempesta incredibile. Forse tra l'altro a livello caratteriale due donne, uno l'opposto dell'altra, la regina e Diana.
Sì, ma la regina ci interessa come ci interessano tutti quelli che ci piacciono, perché non ne sappiamo niente. Noi non lo sappiamo come è andata la storia, non sappiamo tutta la verità. Sappiamo che ama i cani, sappiamo che va con piacere alle corse di cavalli, sappiamo che non ha mai avuto un cedimento ufficiale, sappiamo che non si è mai sognata di fare strappi enormi al protocollo e sappiamo che non deve essere stato facile insomma, vivere una vita così. Sappiamo poi che a 18 anni, durante la Seconda Guerra Mondiale, ha guidato un camion, che ha cercato di collaborare, però vedete, sono tutti frammenti di una vita, quasi di un libro di storia, che messi insieme non ce ne danno un'immagine precisa, almeno io non ne ho una.
Diana Spencer, come sappiamo tutti, è morta nell'agosto del 1997. Da allora sono passati 23 anni, però nel cuore degli inglesi e non solo, continua ad essere uno dei personaggi chiave della monarchia britannica, nonostante l'arrivo di Meghan Markle, di Kate Middleton, l'onnipresente Sarah Ferguson. Lady Diana resta un'icona, non soltanto all'interno della cerchia di appassionati reali, ma anche nel resto del mondo, tanto che il suo arrivo nella quarta stagione di The Crown monopolizza l'attenzione, nonostante in questa stagione ci sia anche un altro personaggio forte che fa il suo ingresso, cioè Margaret Thatcher. E poche settimane fa è tornato in produzione uno dei suoi maglioni più iconici, quello col fondo rosso, le pecorelle bianche ed un'unica pecorella nera, segno che nonostante siano passati 23 anni, appunto, Diana resta ancora anche un'icona per quanto riguarda il suo stile e la moda. Ecco, secondo te, Esther, come mai, dopo tutto questo tempo e nonostante i tempi siano un po' cambiati, continuiamo a parlare così tanto di Lady Diana?
I motivi sono 100, ve li posso dare tutti, insomma, perché era una principessa, perché era di una bellezza abbacinante, perché era infelicissima, perché era stata tradita in malo modo e senza riservatezze, perché quel tradimento era diventato pubblico, perché aveva distrutto il protocollo, perché aveva lasciato un principe, perché poi era ovunque fosse necessario a rendersi utile, che fosse per i bambini ammalati o per chi soffriva di AIDS, perché è morta giovanissima, perché ancora non si sa niente di quella notte. È più o meno così, credo, che diventi parte di una mitologia, quando nessuno fa in tempo a sapere davvero chi sei.
Sì, come dicevi tu, questo mistero, questo enorme mistero che c'è intorno alla regina, c'è ancora intorno a Diana.
Sì, assolutamente, si somigliano, è quel riuscire a non afferrare mai il quadro completo, ecco, non le vedi, puoi soltanto mettere insieme quei pezzettini che hai a disposizione, qualcuno vero, qualcuno falso, ma non ne saprai mai niente, insomma, questa poi è l'abilità di quella monarchia, non farne sapere troppo.
E non c'è glicine qui che tenga.
No, il glicine non attacca, Windsor.
Esther, ti ringraziamo per essere stata qui con noi a commentare le vicende di casa Windsor, tra passato, presente, insomma, questi reali non smettono mai di stupirci.
Sì, senz'altro. Vedremo anche il secondo Sussex probabilmente tra poco.
Grazie Esther.
Grazie a voi.
Allora ringraziamo Esther e noi vi aspettiamo settimana prossima con un altro personaggio di Casa Windsor. Questa puntata è disponibile su vanityfair.it, Spreaker, iTunes e Spotify. Se volete lasciarci i vostri commenti, suggerimenti o segnalarci le storie reali che vorreste sentire raccontate, scriveteci a lettere@vanityfair.it. Ciao da Nicola e Stefania.